Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, è veramente una grande emozione per me stare qui, ma non soltanto perché è a Cerenza, ma perché non sono mai stato qui. Nel senso che su questo palco non sono mai salito, sono stato sempre lì dove siete voi adesso. E grazie di cuore a Don Nico, è un caro fratello che ci conosciamo da una vita, possiamo dire, abbiamo fatto il seminario insieme e sono molto lieto che lui abbia preso le redini in mano di questa realtà. E Don Marcello, da stamattina che stiamo insieme, visto che è venuto a concelebrare Genzano, grazie a coloro che insieme con il parroco mi hanno voluto invitare, e un affettuoso saluto a tutti quanti voi. Carissimi, sul tema del sacramento della penitenza potete immaginare, si possono dire tante tante cose. Ma noi non è che potremmo dire tutto, qualcosina. E cosa? Diremo l'essenziale della dottrina cristiana sul sacramento della penitenza. Ho voluto mettere questa immagine all'inizio del nostro incontro perché Papa Francesco è ricordato e sarà per sempre ricordato come il Papa che ci ha molto parlato della misericordia di Dio. Ma non soltanto ci ha parlato della misericordia di Dio, ma in questa immagine si fa vedere come un penitente, come noi, che va a chiedere al ministro di Dio la misericordia di Dio. Quindi, lungi dall'errare nel ritenere che Dio è misericordioso, quindi tu gli puoi dare i calci, gli schiaffi, gli sputi che vuoi, perché tanto lui ti autorizza a peccare. Vi ricordate domenica scorsa? Dio non ha dato a nessuno il permesso di peccare. Ma Dio è infinitamente grande nell'amore e nella misericordia. Allora, nel Vangelo ci sono tante icone che ci parlano della misericordia di Dio. La più importante forse è quella del figlio il prodigo. Ma il figlio il prodigo, adesso mi fermo al sottotitolo del nostro incontro, l'abbraccio del Padre misericordioso. Quando si è lasciato abbracciare dal Padre, non è che gli ha detto all'orecchio: senti Padre, adesso va bene, però sappi che domani mattina quel po' di soldi che ti sono rimasti me li devi dare perché me ne vado un'altra volta di casa. No, non ha detto questo. Ha detto: Padre, adesso sono tornato e non voglio uscire più di casa. Ed è così che il Padre ha fatto festa, e l'agnello grasso e così via. Quindi la misericordia di Dio è una cosa seria. Non è una cosa così di cui ci sentiamo fieri, orgogliosi, tanto Dio è misericordioso. È una cosa seria. E questa serietà della misericordia la vediamo in questa immagine. Don Nico conosce tutti in Vaticano, e veramente lo ringrazio che ha voluto sottolineare come quel confessore che ha confessato il Papa per la prima volta in pubblico è proprio un nostro conterraneo. Che bello, che bello. È un'immagine profetica. Perché guardate, quando io ero bambino e andavo al catechismo, una delle tante domande che mi ponevo era proprio questa: ma il Papa si confessa? Non vi nascondo che qualche volta i catechisti li mettevo in imbarazzo di fronte a queste domande, no? Però poi, avendo un prozio sacerdote, mi dava tante risposte. E qua mi ha detto: certo che si confessa. Ma da chi si confessa se lui è il Papa? Sopra il Papa non c'è nessuno. Da un cardinale? No, anche da un prete come me, gli diceva mio zio. Ebbene sì. Carissimi, se il Papa si confessa, noi non abbiamo bisogno del sacramento della penitenza, secondo voi? Tutti abbiamo bisogno del sacramento della penitenza, perché il Papa insiste molto nel dire: siamo tutti peccatori, speriamo non tutti commettiamo peccati gravi, no? Ma siamo tutti sicuramente in una condizione di peccato e abbiamo incessantemente bisogno della misericordia di Dio. Bene, allora, potremmo dire tante cose, abbiamo detto. ma non possiamo soffermarci su tutto, non possiamo dire molto sulla situazione pastorale attuale della confessione, perché, come dire, è in un certo senso sotto gli occhi di tutti. Se c'è qualche cosa che va a deserto oggi nelle chiese, grazie a Dio, non nelle nostre, però girando è così, sono proprio i confessionali, perché le chiese, insomma, almeno nel mezzogiorno d'Italia, più o meno reggono, così come reggono anche le comunioni, ma le confessioni, non possiamo soffermarci su quella che è stata la storia di questo sacramento. Ci sono tanti aspetti anche molto interessanti, per esempio la figura del ministro della confessione. Beh, è una cosa che sostanzialmente non è che vi interessi molto, perché voi non siete ministri. Qualcosina forse sì, come per esempio, che cos'è questo sigillo sacramentale? Avete mai sentito parlare del sigillo sacramentale? Di questo segreto particolare a cui è tenuto il sacerdote, che è molto di più che il segreto professionale. Non ci soffermeremo anche su questo argomento, però sarebbe interessante anche approfondire, perché c'è niente da fare, diciamocelo francamente. C'è gente che non si confessa perché o si vergogna o perché ha paura che poi il prete parli a destra e a sinistra. Vi dico solo questo. Il sigillo sacramentale significa non soltanto che il sacerdote non può proferire parola, nemmeno di niente, non so, le circostanze, niente, assolutamente, perché se dovesse fare una cosa del genere, lui commette un peccato talmente grande che manco Monsignore lo può assolvere. Dice, manco il vescovo, soltanto il Papa. Pensate un pochettino, che peccato grave sarebbe una cosa del genere. Però il sigillo sacramentale fa sì che il sacerdote, se dovesse in un momento venirgli in mente una cosa che ha sentito nella confessione, lo deve subito cacciare dalla mente. Pensate un po'. Quindi figuriamoci se uno deve agire alla luce di quello che ha sentito. No, proprio niente, è uno sdoppiamento di personalità, usando una terminologia psicologica. Bene, e allora tante questioni, però abbiamo detto andiamo all'essenziale. Mi sembra doveroso, come introduzione a questi discorsi essenziali sul sacramento della penitenza, dire innanzitutto che cosa è un sacramento, perché il rischio a volte è quello di dare delle cose per scontato quando per scontato non lo sono. Sappiamo tutti che cosa è il sacramento? Io sono sicuro che tutti sappiamo quali sono i sacramenti, cosa sarebbero questi sacramenti così, diciamo, presi singolarmente, il corpo del Signore, il perdono, tutto quanto, ma il sacramento, che cos'è? E vediamolo un pochettino insieme. Il sacramento è un segno sensibile che per istituzione di Gesù Cristo ha la virtù di significare e di produrre la grazia santificante. Se fossi dall'altro lato, io non so che cosa avrei capito di questa definizione del sacramento, però siamo qui per rendere le cose facili, non difficili. Il sacramento è una cosa che viene chiamata un segno sensibile. Un segno sensibile vuole dire qualche cosa che deve essere percepibile ai sensi. I cinque sensi li sappiamo quali sono, quindi si deve toccare, vedere, sentire, deve essere qualcosa di concreto. Ma questa cosa concreta deve avere dentro di sé un significato. Noi quando andiamo a farci la passeggiata con la macchina e troviamo un giro rosso con una striscia bianca, è un segno sensibile quello? Sì, è un segno sensibile, ma deve avere un significato. Qual è il significato? Quella striscia bianca dice fermati là, quella cosa rossa dice fai attenzione, quindi ci sta parlando, non è un segno messo così, 50 con il rotondino, oh, non si supera 50. È un segno sensibile che significa una cosa, ma che produce quella cosa che significa. Che significa questa cosa? Significa che il sacramento è una cosa concreta che ha il potere di trasferire, diciamo così, da Dio all'anima un qualcosa, un dono, la grazia. Quindi i sacramenti sono come dei canali attraverso i quali la grazia di Dio passa, diciamo, dal cielo alla terra, da Gesù Cristo a noi. E vedete, la cosa importante, carissimo Don Mimmo, benvenuto, che questi sacramenti non sono un'invenzione umana, non è stata la Chiesa a istituirli, sono stati istituiti dal nostro Signore Gesù Cristo. Questo è fondamentale. Perché nei sacramenti c'è una origine divina e poi c'è tutta un'organizzazione che proviene anche dalla storia, dall'umanità. La penitenza, così come viene svolta adesso, non è che avveniva così nella penitenza antica, quando era il vescovo che assolveva, la penitenza era pubblica, poi nel Medioevo le penitenze tariffate, tutta una storia. Perché, per dire, ci sono degli aspetti non centrali che la Chiesa ha anche la libertà di determinare, ma ci sono aspetti sostanziali che la Chiesa non ha la libertà di determinare, perché lì c'è la volontà di Dio, la volontà di Gesù Cristo. Non è che la Chiesa adesso dice: bene, la Santa Messa anziché con il vino la possiamo celebrare, non so, con l'aranciata. Non si può fare, perché nostro Signore ha istituito il sacramento dell'Eucaristia con questi segni precisi. Ma se la Chiesa dice: adesso anziché fare 3 genuflessioni ne facciamo 2, anziché usare queste cose usiamo... Allora sì, questo si può fare. Bene, una cosa però importante è che questi sacramenti, cioè questi segni che trasmettono la grazia, questi segni che significano e producono la grazia, perché nel momento in cui, non so, il battesimo, non è che noi per lavare il bambino dalla macchia di origine, non lo so, gli diamo un bacetto. No, il sacramento del battesimo non si amministra con un bacetto, si amministra con l'acqua che deve essere versata sul capo del bambino. Così è in Italia ordinariamente, oppure per immersione proprio dentro. In Italia bisogna chiedere il permesso al vescovo. Però ecco, tu già in quel gesto significa quello che vuoi produrre, cioè il lavaggio. Ma la cosa ulteriore, il passaggio ulteriore è questo, che Gesù Cristo ha affidato i sacramenti alla Chiesa, cioè non li ha affidati al singolo ministro, ma li ha affidati alla Chiesa come istituzione. Che significa che i singoli ministri non è che dei sacramenti possono fare quello che vogliono, li possono amministrare a loro piacimento. Non so, nella confessione il sacerdote dice: bene, hai detto i tuoi peccati e adesso, per donarti la misericordia di Dio, la grazia di Dio, vieni qui, ti abbraccio. Non è così, perché la Chiesa ha precisato che per ricevere la grazia di Dio occorre agire in un determinato modo. Quali sono allora gli aspetti fondamentali dei sacramenti? Per fare un sacramento si richiedono 3 cose. Vado velocemente perché sono cose che più o meno sappiamo. La prima cosa che serve è la materia, perché abbiamo detto che il sacramento è un segno sensibile. Qual è la materia che sta nel battesimo? Il materiale del battesimo è l'acqua, dell'Eucaristia, il pane e il vino, e della confessione. E mo vediamo. Dice: perché ci servono queste cose? Ci servono perché se non ci dovesse essere la materia, non c'è il sacramento. È possibile che noi ci andiamo a confessare ma non abbiamo ricevuto la misericordia di Dio? Certo. Se c'è qualcosa che non va nella celebrazione del sacramento, il sacramento è come se non ci fosse stato. E ora vedremo come fare in modo che la misericordia di Dio ci raggiunga e ci faccia nuovi. La materia, quindi, la cosa. La seconda cosa che è necessaria perché un sacramento possa essere celebrato è la forma. Cioè, quell'aspetto che dà forma alla materia. Nel battesimo la forma è il sacerdote che dice: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In genere sono le parole. E vedremo qual è la forma della confessione. E infine il ministro. Stiamo parlando un pochettino del battesimo perché siamo un po' all'inizio. Nel battesimo qual è il ministro? Uno dice: il sacerdote. Sì, il sacerdote, il vescovo, il diacono sono ministri ordinari del battesimo. Però in situazioni particolari, pensate per esempio adesso all'Amazzonia, In situazioni particolari il vescovo può nominare dei laici come ministri straordinari del battesimo, ma non perché, non so, il prete non gli va di battezzare, perché veramente il prete va, non so, una volta al mese, ogni due mesi in una comunità, può farlo. Ma in caso di necessità, in caso di pericolo di morte di un bambino, ogni uomo è ministro del battesimo. Cioè, anche uno che non crede, uno che non ci va in chiesa, magari uno anche di un'altra religione, ogni uomo, in caso di pericolo di morte, se ha l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa, cioè ha intenzione di fare sta cosa, magari nemmeno capisce più di tanto, però gli hanno chiesto, gli hanno pregato, è soltanto lui lì presente, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con l'acqua sul capo, il battesimo è valido. Bene, ma la grazia, perché abbiamo parlato della grazia, i sacramenti ci donano la grazia. Che cosa è la grazia? Altro tema molto lungo, che però ha bisogno di essere un attimino rispolverato se vogliamo entrare in profondità del sacramento della penitenza. La grazia di Dio in generale è un regalo, è un dono che Dio concede gratuitamente agli uomini, ma non perché gli uomini se lo sono meritati, no? Mi sono meritato questo dono, assolutamente. Il dono è sempre gratuito di Dio. E la grazia però, adesso cercando di entrare un po' più in profondità, in genere nell'insegnamento cattolico viene distinto in grazia santificante, grazia attuale e grazia sacramentale. La grazia santificante è un dono soprannaturale che si riferisce all'anima, vedete, inerente all'anima, come dire, non inerisce al portafoglio. Dici, quindi la grazia santificante che Dio mi riempie le tasche o Dio mi guarisce dai mali fisici, tranquilli, queste sono grazie, ma sono grazie ulteriori. No, no, la grazia santificante riguarda l'anima, è un dono che va dentro l'anima, ad impregnare l'anima, a depositarsi nell'anima, concesso da Dio agli uomini per i meriti di Gesù Cristo. Perché questo regalo soprannaturale, tante volte noi diciamo è importante stare in grazia di Dio, mi sento in grazia di Dio, non mi sento in grazia di Dio, è importante stare in grazia di Dio, ma che significa stare in grazia di Dio? Significa avere la grazia di Dio, dove? Nell'anima. E che cosa produce la grazia santificante dentro di noi? Ah, tante cose. La prima, ci rende partecipi della natura divina. Come dire, cose che abbiamo sentito quando eravamo piccolini, ma concretamente che cosa significa? Noi che natura abbiamo? Natura vegetale, animale? No, a natura umana. E noi se abbiamo la natura umana possiamo avere la natura divina? O sei uomo o sei Dio. Non è che possiamo avere la natura divina, perché noi non è che siamo dei. Ma Gesù Cristo ci ha resi partecipi della natura divina. L'immagine è quella che anche Gesù stesso usa. Se una pianticella che non appartiene alla mia natura si innesta dentro di me, non è che mi distrugge, annulla la mia natura, ma mi dona un'altra natura, cioè mi rende partecipi di un'altra natura che ha vita autonoma, cresce da se stessa. Quindi la vita di Dio, quando noi abbiamo la grazia santificante dentro di noi, si innesta dentro di noi e cresce, produce frutti dentro di noi. Quando San Paolo dice l'uomo nuovo, rivestitevi dell'uomo nuovo, significa avere la grazia di Dio. La grazia santificante fa sì che noi siamo veramente figli adottivi di Dio. Perché non figli naturali? Perché figlio naturale è soltanto uno, Gesù Cristo, che è stato generato dall'eternità, Dio da Dio, luce da luce. Però il figlio adottivo, facciamo rapidamente attenzione a questa cosa, è veramente figlio della persona che lo ha adottato. E in particolare è partecipe dell'eredità. Vedete, tante volte no, le persone che sono sposate, sono vedovi, i figli dicono no, no, non l'adottare, no, perché poi si prende la parte dell'eredità, tutte queste cose, no, perché realmente diventa partecipe. Ecco, noi diventiamo partecipi dell'eredità celeste. quando la grazia santificante in noi, e quello che abbiamo ascoltato oggi nella seconda lettura, avviene che noi diventiamo il tempio della Santissima Trinità. Fratelli, dice San Paolo, non dimenticatevi che voi siete tempio di Dio, attenti a non distruggere il tempio di Dio che siete voi. Per mezzo dello Spirito Santo, la prima persona agente, tutta la Santissima Trinità abita nell'anima che vive in grazia di Dio. Quarto, la grazia ci rende capaci di compiere opere meritorie per il paradiso. Sempre nel Vangelo di oggi abbiamo sentito: che merito avete se voi date il saluto soltanto a coloro che vi salutano, che vi vogliono bene? Ma perché i meriti siano eterni, è necessario che dentro di noi ci sia la grazia di Dio. Perché in un'anima che non c'è la grazia, che vive nel peccato, eccetera, magari fa tante cose buone, tante opere buone, ma quei meriti sono meriti eterni? Si innestano su una pianta divina? E dove sta questa pianta divina che non c'è? Questa pianta divina è la grazia, la grazia. Io provengo adesso da un corso di esercizi spirituali predicato dal Cardinal Sarà, che è proprio il prefetto del culto divino e della disciplina dei sacramenti. Guardate, non vi dico niente. Vi dico solo questo, che lui è stato chiaro. Come si fa a costruire, diceva il cardinale, una vita spirituale se non c'è la grazia? Cioè, manca proprio il fondamento su cui poter costruire tutto. E infine ci rende eredi della vita eterna, il discorso che facevamo prima. Andiamo velocemente avanti. Come si acquista la grazia santificante? Con il battesimo, anche con il battesimo di desiderio, nel momento in cui lo si desidera non lo si può ricevere. Come si perde la grazia santificante? La si perde con il peccato mortale. Terzo, come si riacquista la grazia santificante? Però mi raccomando, tenete fisso quello che abbiamo detto prima, che cosa è la grazia santificante? La si riacquista ordinariamente con il sacramento della penitenza. E quindi piano piano ci stiamo avvicinando al nostro tema. La seconda qualità, tipologia di grazia, è la grazia attuale. Le cosiddette grazie che il Signore ci dona, la grazia che mi raggiunge in ogni momento. E allora, la grazia attuale è un dono soprannaturale che Dio ci dà per illuminare la nostra intelligenza e fortificare la nostra volontà affinché possiamo compiere il bene ed evitare il male, cioè compiere atti che rimangono per sempre soprannaturali. Quindi è quell'aiuto che ci viene sempre incontro e che Dio non fa mancare a nessun uomo, altrimenti sarebbe un Dio ingiusto. Dio a tutti gli uomini dà la grazia necessaria per salvarsi. Uno dice, ma è uno di un'altra religione, come fa il battesimo, è necessario, non è necessario? Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che il battesimo è necessario per la salvezza, perché Dio ha legato la salvezza al battesimo, ma è necessario per coloro che hanno ricevuto l'annuncio di Cristo e hanno potuto chiedere il battesimo. Per gli altri il Vaticano II ci insegna come lo Spirito Santo agisce ovunque e muove tutti, cioè a tutti dà le grazie necessarie per operare sulla via del bene e quindi raggiungere la salvezza, ma sempre per i meriti di Gesù Cristo. È necessaria la grazia di Dio, sempre, le grazie attuali sempre sono necessarie. Per convertirsi, quando uno dice, come faccio a convertire mio marito? Tuo marito, tu non lo puoi convertire, è la grazia di Dio che lo può convertire. Tu puoi facilitare la conversione con il buon esempio, tutto quanto, ma soprattutto con la preghiera, perché tu con la preghiera chiedi a Dio di mandare la grazia della conversione su tuo marito, no? Ma la grazia di Dio serve sempre anche a coloro che vivono nella grazia santificante, perché è necessaria per essere perseveranti. È possibile fare guerra alla grazia di Dio? Certo! È possibile resistere alla grazia di Dio, perché essa non distrugge la nostra libertà. La nostra libertà, cioè noi dobbiamo collaborare e essere compartecipi con la grazia di Dio. E infine, la grazia sacramentale è quel complesso di aiuti speciali, cioè tutta una serie di grazie che ciascun sacramento concede al momento opportuno, oltre alla grazia santificante, al suo accrescimento, per conseguire il fine proprio per cui ciascun sacramento è stato istituito. Il matrimonio. Il matrimonio è un sacramento? Sì. Ma il matrimonio l'ha inventato Gesù 2000 anni fa? No. Il matrimonio esiste dal principio, dall'inizio della creazione esiste il matrimonio, ma Gesù Cristo lo ha elevato a sacramento. Che significa? Significa che ha fatto sì che il matrimonio tra due battezzati è un segno efficace della grazia. Cioè, il matrimonio, sacramento, produce la grazia, aumenta la grazia santificante e dà le grazie e dà la grazia sacramentale, cioè quegli aiuti particolari perché gli sposi possano perseverare nel progetto di Dio sulla loro vita. Per cui c'è differenza tra chi si sposa sacramentalmente e chi non si sposa sacramentalmente. C'è un abisso, c'è un abisso. Tu dici, fanno peccato o non fanno peccato. Non è una questione di fare peccato o non fare peccato, dobbiamo guardare le cose anche in positivo. Nel sacramento hanno le grazie per essere fedeli, per amarsi, per sopportarsi, per onorarsi tutti i giorni della loro vita e così via. E infine i sacramenti si distinguono in sacramenti dei morti. Adesso questa terminologia non si sente più, però, come dire, siccome è forte, la usiamo per svegliarci un attimino. Il sacramento dei morti, che è il battesimo e la penitenza, cioè coloro che sono morti alla grazia, non c'è più la grazia santificante dentro di loro. E il sacramento dei vivi, in cui la grazia di Dio c'è, anzi, è necessario che ci sia per ricevere quei sacramenti, e servono per accrescerli. E quindi il battesimo e la penitenza, il sacramento dei morti, il sacramento dei vivi, tutti quanti gli altri. Bene. E adesso entriamo nel sacramento della penitenza, dopo questa introduzione. Che cosa è il sacramento della penitenza? Il sacramento della penitenza è quel sacramento istituito da Gesù Cristo per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo. Anticamente si chiamava la seconda tavola di salvezza, perché la prima tavola di salvezza qual è? Il battesimo. Quindi un nuovo battesimo per i peccati commessi dopo il battesimo. Qui il discorso si potrebbe ampliare, perché vedete, questa definizione che ho voluto mettere è una definizione molto ampia, perché potevo fare una definizione un pochettino più precisa in cui dicevo il sacramento della penitenza per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo che non sono stati confessati. Però è possibile a volte confessare dei peccati che sono stati confessati? Iniziamo già con le questioni un po' dibattute, no? In genere il confessore dice, guarda, se questa cosa l'hai già confessata, basta, troppo. E in un certo senso c'ha ragione, perché se un peccato è stato assolto, tutto a posto, non c'è bisogno, no? Però ci sono delle esperienze nella Chiesa che si sono rafforzate anche attraverso la pratica di maestri di spirito e che trovano anche un fondamento dottrinale, come per esempio la cosiddetta confessione generale, di cui purtroppo non possiamo molto parlare, no? In cui nella confessione generale un'anima sostanzialmente va anche a ripetere i peccati che ha già confessato. Ma è necessario o non necessario? Dipende. Guardate che la confessione generale, lo dico per chi conosce queste cose, in alcuni casi non è utile, anzi può essere nociva. Il caso di anime ansiose, di anime scrupolose, di anime qua, di anime là, compagnia varia. Però in alcuni casi la confessione generale è necessaria, addirittura necessaria, mi spingo a questo. Quando? Quando una persona, per esempio, sa che fino a mo' ha fatto sempre delle confessioni sacrileghe. Cioè, fino a mo' ha sempre nascosto dei peccati, per esempio. Uno nasconde dei peccati, quella confessione non è valida. Oppure si è andata sempre a confessare ad un sacerdote, ma quel sacerdote non ha dato mai l'assoluzione. Gli ha dato un bacetto, l'abbraccio che gli ho detto prima, no? Dice, ma queste confessioni mi sa che non sono valide. Allora forse è il caso. Allora in quel caso lì è utile la confessione generale, tu rifai tutto. Il Concilio Vaticano II, Lumen Gentium numero 11, parlando del sacramento della penitenza, dice: quelli che si accostano al sacramento della penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono, attenti, il perdono delle offese fatte a Lui, e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato, e che la Chiesa coopera alla loro conversione, con la carità, l'esempio e la preghiera. Un incontro si potrebbe fare soltanto per commentare il numero 11 della Lumen Gentium. L'ho voluto riportare anche per un altro motivo, però, non soltanto perché è magistero autentico della Chiesa, perché da poco è uscito un libro, guardate, non dico manco la casa editrice, niente, però cattolico, tutto quanto, tutto a posto. Ma in questo libro si afferma che il peccato non è offesa a Dio. Non è offesa a Dio. Il Concilio ci dice che il peccato è offesa a Dio. Addirittura dice è offesa alla Chiesa, quella Chiesa che piange, che prega perché i peccatori si convertono. Straordinario. A questo sacramento si dà il nome di penitenza, perché per ottenere il perdono dei peccati è necessario odiarli, detestarli con il pentimento, diciamo così. E perché chi ha commesso una colpa poi deve sottoporsi alla penitenza che il sacerdote gli impone. Però se andiamo a sfogliare un pochettino il catechismo della Chiesa Cattolica, troviamo tanti nomi per questo sacramento. Sacramento della penitenza, diciamo così, è il principale, lo troviamo anche sul rituale della penitenza, no? Però viene chiamato anche il sacramento della conversione, il sacramento della confessione, il sacramento del perdono, il sacramento della riconciliazione. Chi più ne ha più ne metta. Ma quando Gesù ha istituito questo sacramento? Lo ha istituito il giorno di Pasqua, quando entrando a porte chiuse ha detto ai suoi discepoli, soffiando, alitando, infondendo la potenza dello Spirito Santo, questa prima Pentecoste secondo il Vangelo di San Giovanni, ricevete lo Spirito, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete, cioè tratterrete la grazia, resteranno non rimessi. E allora, carissimi, adesso inizia la questione un po' più delicata. La materia per formare il sacramento della penitenza, del confessione, qual è? Eccola qua. Sono le azioni che deve fare il penitente. Tant'è che nella teologia classica, diciamo così, nella confessione, più che di materia, si parla di quasi materia. Allora, il confessore deve compiere degli atti che, se li mette in atto, il sacramento c'è. Perché, come dire, c'è la base su cui costruire il sacramento. Se non li mette in atto, questo sacramento non c'è. E la forma qual è? La forma essenziale sono le parole dell'assoluzione. Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi sacerdoti ci sentiamo dire tantissime cose. Padre, ma io non ho sentito dire tutta la formula. Va bene, ha detto io ti assolvo dai tuoi peccati. Sì, quella l'ha detto. Ok, il sacramento c'è. I tuoi peccati non ci sono più, stai tranquillo, no? Quindi tante preoccupazioni, tante sottigliezze, tanti rigidismi, no. Questa è la cosa più essenziale, però, come abbiamo detto prima, non è che il ministro può fare di testa sua, la formula completa la conosciamo. E infine il ministro, il sacerdote munito della debita giurisdizione, scusate queste parolacce, insomma, no? Di per sé non tutti i sacerdoti possono confessare, possono assolvere i peccati. Il Papa sì, i cardinali sì, i vescovi sì, i parroci sì, gli ordinari del luogo, anche se non fossero parroci come il vicario Don Nico, sì. Però ecco, gli altri sacerdoti hanno bisogno che l'ordinario dia loro la facoltà, perché nella confessione si esercita anche una potestà particolare per cui è necessario una facoltà dell'ordinario. Perché come anche ci ricorda Sant'Alfonso, ma anche insomma adesso nel catechismo se ne parla, il confessore esercita durante la confessione quattro compiti: è padre, è medico, è maestro ed è giudice. Non ci spaventi questa parola, perché in un certo senso la confessione è strutturata sulla falsariga di un giudizio, ma di tutto di misericordia, ovviamente, tutto di misericordia. Però è necessario fare le cose per bene, ed è questo quello che io cercherò adesso di puntualizzare. quattro sono le parti essenziali del sacramento, cioè del segno sacramentale, del sacramento, diciamo così. Uno, la contrizione. Che cos'è la contrizione? Lo approfondiremo a breve, adesso ci basti questo: il dolore, il proposito di non peccare più. Questo è un atto che deve fare il penitente, non è che si deve contristare il sacerdote. Sì, anche il sacerdote si contrista, qualche volta piange, qualche volta gioisce, tutto quello che vogliamo. Ma la cosa importante è la contrizione del penitente. Quindi questa è la prima materia da portare in confessione. Il secondo atto del penitente è la confessione, cioè l'accusa dei peccati. Come dire, durante la confessione, come c'è un momento in cui c'è la contrizione, un momento in cui c'è la confessione? No, temporalmente non è che c'è questa distinzione, ma è fatto tutto quanto insieme, cioè nel momento in cui si accusano i peccati, il penitente in quel momento sente il dispiacere di aver offeso Dio e fa il fermo proposito di non peccare più, è in quel momento lì, quindi è tutto insieme. La terza parte del sacramento della penitenza è la cosiddetta penitenza, si chiama anche la soddisfazione, che di per sé non è che il penitente che se la impone, è imposta dal ministro, ma è accettata dal penitente. E questo accettare la penitenza è un atto che deve fare il penitente, perché se il penitente dice no, non la voglio fare. Se non la vuoi fare e se il sacerdote dà l'assoluzione, quella assoluzione non è valida, perché l'accettazione della penitenza è un atto che deve fare il penitente, che dimostra che la misericordia di Dio la vuole veramente. Bene, quindi allora questa parte introduttiva, attenzione, perché gli atti che deve fare il penitente sono necessari perché il sacramento sia valido. Proprio usando questa terminologia proprio un po' giuridica, un po' canonica, non mi scuserete. Valido al pari della volontà. Che significa al pari della volontà? I sacramenti sono validi? Sì, tranne se tu non lo vuoi. Mettiamo il caso che una moglie dice al marito: tu ti devi confessare, capito? Ti devi confessare, no, lo devi fare per piacere a me. Quello dice no. Allora dici no, benissimo, allora non so, mi invento questa cosa. Don Nico, fammi sto piacere, mentre mio marito dorme, vieni e dagli l'assoluzione. Così sto tranquillo che si è confessato. Secondo voi è valida quella confessione? No, perché? Perché manca, oltre a tutti gli atti, manca la volontà. Una persona che, adulta che viene battezzata contro la sua volontà, non è valido il battesimo. Cioè la volontà è sacrosanta, non si tocca. Guardate, tante altre cose potremmo dire, ma andiamo velocemente avanti. Allora adesso vediamo che cosa produce nell'anima, e non soltanto nell'anima, ma quando si parla di anima si parla della sostanza della persona, quindi anche della sostanza del corpo. Questa è anche un'espressione che oggi non è che si parli molto, no? Perché giustamente anche si dice, no, la salvezza della persona, di tutto l'uomo. Una volta si parlava della salvezza delle anime, però per sottolineare il fatto che Gesù Cristo è venuto a salvare anche il nostro corpo, perché Gesù Cristo è risorto nella carne, noi saremmo risorti anche nella carne, Cristo è venuto a salvarci tutto quanto, si dice la salvezza della persona. Però ricordo un'omelia che ha fatto Benedetto XVI, forse è stata l'ultima omelia del Giovedì Santo che lui ha fatto, in cui parlava proprio dello zelo per le anime, e insisteva molto sul tema delle anime, le anime, le anime. Cosa voleva dire? Voleva dire questo, che se l'anima è salva anche il corpo, e quindi se l'anima riceve dei benefici, li riceve anche il corpo. Perché apparentemente uno dice, ma questi discorsi sono spirituali, riguardano l'anima, la grazia inerisce l'anima. Sì, stai tranquillo, che se l'anima sta bene, le ripercussioni non soltanto sulla tua persona, sui tuoi pensieri, sulla tua, ma anche intorno a te si vedranno, perché la grazia è irradiante, la grazia consola te e tutti. Se invece in te c'è il peccato è oscurante, te e tutti. Vediamo allora quali sono questi effetti del sacramento della penitenza. Oh, non possiamo soffermarci molto perché il tempo scorre, io non voglio tediarvi, ringrazio Don Nico che ci ha dato come tempo le 18, no, però no, voglio finire un po' prima, così anche se qualcuno vuole fare delle domande. Bene, allora, la confessione sacramentale. 1. Conferisce la grazia santificante con la quale sono rimessi i peccati mortali e veniali che si sono confessati. Quindi tu hai perso la grazia santificante con il peccato mortale, la confessione te la ridà. Questa è la misericordia di Dio. Ridarti la vita di Dio dentro di te. Il peccato veniale distrugge la grazia? No, la indebolisce. La confessione la rafforza. 2. Con la colpa viene rimessa anche la pena eterna. La pena eterna sarebbe l'inferno. Mentre la pena temporale viene rimessa più o meno secondo le disposizioni. Quindi, nella confessione tu entri colpevole, perché hai commesso un peccato, sei colpevole, sei reo. Hai bestemmiato con tutte le tue forze, benissimo. A differenza dei tribunali umani, in cui se tu vai a dire una cosa del genere, ho ammazzato una persona, ho rubato, te vai subito in galera. Nel tribunale della misericordia del Signore, se tu dici una cosa del genere e sei pentito, tu te ne esci assolto, con formula piena. E tu che ti dovevi fare l'ergastolo, non ti fai niente. Giusto un po' di penitenza così, per conto tuo, giusto per purificarti interiormente. Ecco che cosa significa, viene rimessa la colpa. Tu entri colpevole ed esci giusto, entri peccatore e esci santo. Cioè, ci rendiamo conto? Tutto perché? Perché qualcun altro ha sofferto per te, Gesù Cristo. Ecco, quindi con la colpa anche la pena eterna. Poi restituisce i meriti delle buone opere fatte prima di commettere il peccato mortale. Perché nel momento in cui arriva questa bomba atomica che si chiama peccato mortale, che distrugge completamente la vita di Dio dentro di noi, ma viene distrutto tutto. E i meriti vengono subito depositati, diciamo così. Tutto viene restituito. All'anima vengono dati gli aiuti per produrre frutti di penitenza, per non ricadere nella colpa. Quello che si chiama la grazia preveniente, cioè ti dà la forza per essere più forte la prossima volta che si troveranno quelle situazioni di tentazione di peccato. E infine, grande pace, serenità di coscienza e consolazione spirituale. Sono cose che sperimentiamo tutti quanti noi. Faccio notare soltanto questo, che nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice che l'effetto della confessione è la riconciliazione con Dio e quindi la restituzione della dignità e dei beni della vita dei figli di Dio. Questo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica e continua sulla scia del Concilio Vaticano II la riconciliazione con la Chiesa. Prima abbiamo visto la Lumen Gentium che diceva che è offesa a Dio e offesa alla Chiesa il peccato. Quindi la confessione è riconciliazione con Dio, riconciliazione con la Chiesa. Per carità, la confessione è fatta in maniera riservata, ma è un atto pubblico in un certo senso, capitemi bene, cioè è una cosa che interessa a tutti, perché fa bene a tutti che anime ricevono la misericordia di Dio. Vedete, l'effetto di catechismo, c'è un effetto vivificante anche sulla Chiesa che ha sofferto, cioè ogni volta che noi ci confessiamo la Chiesa riceve un sussulto di vita, si sente meglio, si rialza la Chiesa. In questi tempi così difficili, così faticosi, anche con questi timori che provengono dalle circostanze attuali. E qui non è che parliamo di un male fisico, qui parliamo del male morale, del male, della sorgente del male, qui parliamo del peccato. E nella confessione noi abbiamo il vaccino, abbiamo noi il vaccino, come dire, il rimedio, la guarigione, tutto. Tutti i beni ci vengono da lì, questo canale che ci rimanda a Gesù Cristo, alla sua Pasqua. Però Giovanni Paolo II, nella Riconciliatio et Penitentia, aggiunge che gli effetti della confessione sono anche la riconciliazione con se stesso. Anime che commettono il peccato sono anime che fanno male, oltre che a Dio, alla Chiesa, a se stessi, perché non vivono da veri figli di Dio, degradano la loro dignità, si umiliano non di una umiltà santa, ma di una umiltà brutta, brutta. Quindi nella confessione tu ritrovi pace con te stessa. Pensiamo a quante persone che non si danno pace per aver commesso dei peccati. Nella confessione devono trovare pace. È una cosa che forse potrebbe sorprenderci. Sempre Giovanni Paolo II, nella Riconciliatio Penitentia, diceva che nella confessione il penitente si riconcilia con tutto il creato, addirittura. Papa Francesco, che parla molto dell'importanza del creato. Perché Giovanni Paolo II ha detto questo? Perché secondo la dottrina tradizionale, adesso messo molto in dubbio per la verità da un filone teologico, il peccato dell'uomo ha delle ripercussioni sul creato. Perché secondo l'insegnamento di sempre della Chiesa, prima del peccato delle origini non esisteva il male, le malattie, le sofferenze, i disordini, eccetera. Tutto questo è subentrato a seguito del peccato. E infine il Catechismo dice: in questo sacramento il peccatore, rimettendosi al giudizio misericordioso di Dio, anticipa in un certo modo il giudizio al quale sarà sottoposto al termine di questa vita. Passando dalla morte alla vita, non andrà incontro al giudizio, come ci dice la parola di Dio. Bene, siamo adesso nella seconda parte del nostro incontro e quindi cerchiamo anche di spicciarci. Perché è la parte più pratica, questa era una parte più dottrinale. Adesso quello che forse ho pensato che ci poteva servire bene, ora che siamo anche alla vigilia della Quaresima, la provvidenza ha voluto che ci vedessimo proprio la domenica prima del mercoledì delle ceneri, vediamo un pochettino come si fa una buona confessione, perché non solo sia una confessione valida così, ma produca al massimo grado i frutti di grazia. Cioè noi dobbiamo uscire dalla confessione non con il minimo essenziale, il 18 politico all'università, come dire, i peccati sono stati rimessi, no, con abbondanza di grazia, anche di rimissioni di tanta parte di bene. Allora, per fare una confessione servono 5 cose. Primo, l'esame di coscienza. Secondo, il dolore di aver offeso Dio, e abbiamo visto non solo Dio alla luce di tutti quei documenti. Terzo, il proposito di non peccare più. Quarto, l'accusa dei peccati. Cinque, la soddisfazione o la penitenza. Sono praticamente gli atti che deve compiere il penitente, compreso l'esame di coscienza, che non si fa. L'esame di coscienza non si fa in confessione. Quando viene un penitente e il sacerdote dice: bene, di quali peccati vuoi chiedere perdono a Dio? Padre, non tengo peccati. Se un penitente dice: non ho peccati, che cosa gli è mancato secondo voi? Gli è mancato l'esame di coscienza. E magari l'esame di coscienza forse non lo sa nemmeno fare, magari nella confessione lo si aiuta, non è che dice vai via, no, lo si aiuta, però chiaramente si viene uno, due, tre, e dice: ma forse questo qua ha bisogno di un po' di aiuto, devi fare l'esame di coscienza. Ecco, allora siete qui a soddisfare quello che è un dovere di tutti i cristiani, la formazione. È edificante questi incontri che voi volete organizzare, anche a livello zonale, mi sembra di capire. Allora, che cosa è l'esame di coscienza e come si fa l'esame di coscienza? Ecco, innanzitutto bisogna pregare per chiedere a Dio cosa? La grazia di aiutarmi a vedere quali sono i miei peccati. Abbiamo visto adesso quali sono le grazie attuali. Signore, tocca la mia intelligenza e muovi la mia volontà perché io possa comprendere tutto ciò. L'esame di coscienza è una diligente ricerca innanzi a Dio dei peccati che si sono commessi dopo l'ultima confessione ben fatta. Mi permetto di sottolineare soltanto questa parola: diligente. L'esame di coscienza non è una cosa che si fa così, mentre si cucina i fornelli, oppure mentre sono in fila al confessionale. Certo che si stanno 40 persone che si devono confessare, lo puoi fare pure allora l'esame di coscienza, no? Perché hai 4 ore a aspettare. Ma siamo, tranne in qualche parte della terra, è raro vedere una cosa del genere. Ecco, ma la cosa importante, carissimi, è come farla e quando farla. Beh, la Chiesa, anche i maestri di spirito, hanno sempre raccomandato di fare l'esame di coscienza tutti i giorni, la sera prima di andare a letto, tant'è che è proprio una parte della liturgia delle ore, della compieta l'esame di coscienza, no? Quindi la Chiesa ha proprio fissato l'importanza quotidiana dell'esame di coscienza con la compieta. Ma come si fa? Come non si fa? Bisogna farla per forza tutti i giorni? Ma io vi dico che ci sono delle persone che l'esame di coscienza se lo fanno ogni momento. Cioè ogni momento stanno attenti alla voce della coscienza nel rendersi conto se sta rimproverando alla luce dei comandamenti di Dio che un'azione poteva essere fatta meglio, quell'azione non era secondo la volontà di Dio, quell'azione. Quindi questa attenzione continua alla voce della coscienza, beh, forse sarebbe il top. Però facciamo quello che possiamo. Con l'esame di coscienza si richiamano alla mente i peccati commessi in parole, pensieri, opere ed omissioni, passando in rassegna, come davanti ad uno specchio, i 10 comandamenti, il comandamento dell'amore del prossimo, i precetti della Chiesa. Uno dice mercoledì prossimo è mercoledì delle ceneri, ma sentite che bisogna digiunare ste cose, ma che saranno mai ste cose? È un precetto della Chiesa, cioè la Chiesa ha ritenuto che tutti i fedeli, almeno 2 volte l'anno, fino a non molto tempo fa, erano diverse volte l'anno, no? Ed è almeno 2 volte l'anno, facciano l'esperienza che ha fatto Gesù, che per 40 giorni ha digiunato, almeno 2 giorni l'anno, l'inizio e la fine della Quaresima. Perché? Perché abbiamo bisogno di fare penitenza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, se avete la possibilità, ci sono delle pagine splendide sulla penitenza interiore e la penitenza esteriore. Non ne parleremo, non c'è tempo. Però è stupendo quello che la Chiesa ci dice in merito. I 7 vizi capitali e i doveri del proprio Stato, che uno dice, ma non stanno scritti nei comandamenti? Non stanno scritti nei comandamenti, però se tu sei madre di famiglia e, non lo so, vuoi trascorrere tutti i giorni 5 ore in chiesa a pregare, ma tieni a casa 4 figli e un marito, penso che tu stai venendo meno ai doveri del tuo Stato. Ma come? Io vado a pregare in chiesa? Beh, attenzione, no? Le cose vanno equilibrate, i doveri del proprio Stato. Beh, scusate se faccio esempi su di voi, perché se dovessi fare esempi su di me, prete, i doveri di Stato sono problemi grossi. Ecco, certo che, carissimi, qua vedete i comandamenti di Dio, ci vuole formazione, ancora grazie all'azione cattolica, che forma, questo è uno degli aspetti principali dell'azione cattolica. Quando ero parroco ce lo dicevamo sempre, no? La formazione, perché senza formazione non vai da nessuna parte, non fai niente di buono anche nella vita spirituale, nella vita di grazia, che permettetemi è la cosa più importante della vita della Chiesa, no? I sacramenti e il bene sommo, da cui poi sgorga tutta la vita della Chiesa, ovviamente. Quindi i 10 comandamenti, ma li conosci? Ma credetemi, io sono capitato per caso in una chiesa durante la visita pastorale dell'altro arcivescovo, ma non sapevo dove mettere la faccia, perché l'arcivescovo durante l'omelia diceva bene, allora il 6° comandamento, sapete qual è il 6° comandamento? Sapevano che ero passato veramente 2-3 minuti di imbarazzo, volevo dire, stavo dietro al vescovo, monsignore, andate avanti. No, quello non si muoveva dall'omelia se la gente non rispondeva qual era il 6° comandamento. Fino a che una persona si è fatto coraggio, a bassa voce ha detto, non rubare. Il vescovo ha detto, no, non è non rubare, no, non è non rubare, è un altro. Come dire, se non li sappiamo nemmeno, figuriamoci se li conosciamo in profondità e se li conosciamo come ce li ha insegnati Gesù, in cui ha detto, avete inteso che fu detto non commettere adulterio, ma io ti dico, guarda che l'adulterio lo si fa con la mente, con gli occhi, col cuore, non è che lo si fa soltanto così, Quindi, diciamo, questa formazione anche morale è importante. Bene, i diversi peccati, lasciamo stare la distinzione peccato originale e peccato attuale, il peccato mortale, il peccato veniale, cerchiamo di distinguerli bene un attimino. Il peccato mortale è la disobbedienza alla legge di Dio in materia grave, compiuto con piena avvertenza e deliberato consenso. E qui ci sarebbe da soffermarsi, ma non abbiamo tempo. La materia grave, Gesù l'ha detto nel Vangelo, Signore, al giovane ricco, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Che cosa sta scritto? Che cosa leggi nei comandamenti di Dio? Quindi nei comandamenti di Dio c'è la materia grave. Chiaramente c'è tutta, come dire, una gradualità di gravità, non è che è tutto così, no? Però la cosa importante è la piena avvertenza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice piena consapevolezza, cioè tu lo devi sapere, e il deliberato consenso, cioè tu lo vuoi fare. Il secondo aspetto riguarda la mente, tu lo sai. Il secondo aspetto riguarda la volontà, deve essere un atto umano, devi avere una libertà sufficiente per compierlo. Quindi è una cosa interiore, no? Non è che si può subito esteriormente vedere se è un peccato mortale, no. Il peccato veniale, invece, è una disobbedienza alla legge di Dio in materia leggera, oppure anche in materia grave, ma non c'è quella piena avvertenza e quel deliberato consenso. Il peccato mortale è quello che distrugge la carità, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel cuore. E gli effetti del peccato mortale, in un certo senso, li abbiamo già detti. Priva l'anima della grazia santificante, separa Dio dall'anima, il Tempio della Santissima Trinità, no? Quel distruggere il Tempio di Dio, fa perdere all'anima tutti i meriti, toglie all'anima la capacità di compiere opere buone e rende l'anima, purtroppo, degna della dannazione eterna. Il peccato veniale lascia sussistere la grazia di Dio, però intiepidisce l'amore di Dio. Io poi queste diapositive, se volete, ve le lascio, trovate tutto per iscritto, così mi avvio alla conclusione questi ultimi minuti. Il dolore dei peccati. Ecco, vedete questo bambino che piange? Ecco, il dolore dei peccati non è che deve essere così, perché il dolore dei peccati non è una cosa che necessariamente deve essere esteriore. Poi il dolore dei bambini è sempre perché gli hai fatto qualche dispettuccio, no? No, no, il dolore dei peccati è un'altra cosa. È il dispiacere, è l'odio, il disprezzo, il detestare, il mettere sotto i piedi il peccato. Il dolore del peccato significa che tu sei interiormente, poi se ti scappa qualche lacrimuccia, che ti devo dire, che ben venga, ma tu sei addolorato di aver offeso Dio, la Chiesa, te stesso, il creato. Il dolore deve essere quindi interiore, soprannaturale, cioè una cosa che veramente raggiunge la vastità dei cieli. Tu hai agito contro l'immensità di Dio, non è che hai offeso il tuo gattino che tieni in casa, che magari gli hai pestato il piede così, tu hai offeso Dio, quell'infinitamente misericordioso Dio. E infine, attenti qui, il dolore dei peccati deve essere universale. Che significa universale? Cioè che deve essere un dolore per tutti i peccati che hai commessi, non alcuni sì e altri no. No, mio, questo peccato, guarda, non è che mi dispiace più di tanto, perché quella persona proprio se lo meritava che io la mandassi a quel paese. Se lo meritava. Sono proprio contento di averlo fatto. E qua nascono i problemi, perché il dolore deve essere universale. Il pentimento deve essere completo. E ricordo che se manca il dolore del peccato, non c'è la confessione valida, non passa la grazia di Dio, perché è un atto del penitente. Il dolore può essere perfetto o imperfetto. Il dolore perfetto è quello che si prova perché si offesi Dio. Quello imperfetto è perché uno ha paura delle conseguenze del peccato e poi chissà che succede, poi Dio mi castiga e poi me ne vado all'inferno. Tutte queste cose qua, insomma, no? Vedete, questa forse è una cosa che non tutti sanno, interessante, penso. Il dolore perfetto, unito al proposito di confessarsi quanto prima, giustifica il peccatore e dona la grazia santificante. Cioè, però attenti, il dolore deve essere perfetto, cioè dolore profondo di aver offeso Dio. Tant'è, mo scusate se emerge un pochettino la mia formazione canonistica, il canone 916 dice, scusate, per qualcuno possono sembrare delle parolacce, però non è così. Colui che è consapevole di essere in peccato grave non celebri la messa, né comunichi al corpo del Signore, senza premettere la confessione sacramentale, e sono cose che le sappiamo, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi, nel qual caso si ricordi di porre un atto di contrizione perfetta che include il proposito di confessarsi quanto prima. Un esempio concreto: il prete che deve celebrare la messa e che ha commesso un peccato grave, non è che può dire alla gente: scusate, manca un confessore, non si fa la messa. No, il sacerdote deve, prima di salire all'altare, chiedere profondamente perdono a Dio interiormente, fare il proposito di confessarsi, accede alla Santa Messa serenamente, grazie a Dio, quando poi si confesserà. Ma questi sono casi gravi, eccezionali. Non è che dice: sono andato a messa, non mi andava di andare a confessare, a fare la fila, vado a farmi la comunione. Uè, calmi. Il proposito è la volontà ferma di non peccare più in avvenire, relativamente ad ogni singola specie di peccati commessi. Il proposito deve essere fermo, cioè, seriamente. Che prima abbiamo parlato un pochettino della misericordia di Dio come una cosa seria, e se è una cosa seria, con la misericordia di Dio non dobbiamo giocare e scherzare, come facevamo quando eravamo bambini: faccio tutti i peccati che voglio, tanto poi mi vado a confessare, Dio mi perdona e li vado a fare un'altra volta. Se non c'è il fermo proposito di non farli più i peccati, forse è meglio non confessarsi, o aspettare, o esporre al confessore questo problema: padre, io non sono ancora pentito dei miei peccati, nel senso che se mi capita un'altra volta l'occasione, io questa cosa la faccio un'altra volta, cioè, perché proprio mi piace, è bella, che ti devo dire? E in quel caso lì non è che il confessore nega la confessione, perché la confessione non si nega. Può e forse deve dilazionare la confessione, rimandare. Guarda, facciamo una cosa: incomincia a pregare un pochettino di più, incomincia, aspettiamo, perché dentro di te questo proposito deve nascere. Se non c'è un proposito, la confessione, ti posso dare tutte le soluzioni che vuoi, ma la confessione non ci sta, prendiamo in giro il Padre Eterno, insomma, no? E si commette ulteriori peccati. Fermo, efficace e universale. L'accusa. Ah, scusate, perché ho messo quell'immagine, no? Prima c'era l'immagine del bambino, vi ho detto, il dolore dei peccati non deve essere come quella del bambino. Ma anche qui il proposito non deve essere, vedete questa immagine, il marito con la moglie, no? Il proposito non deve essere come qualche marito fa a qualche moglie, dicendo: moglie mia, perdonami se ho tradito, ti faccio il proposito che non ti tradisco più, e magari hai già pronto l'appuntamento. No, non il proposito così, proposito serio, ecco. Bene, l'accusa, ecco, questo dito, insomma, ci spaventa un attimino, come per dire, passiamo 24 ore a volte ad accusare gli altri. No, nella confessione non è che si accusa gli altri e nemmeno noi stessi, quindi non è che si va a confessarsi e dire: quello là ha fatto, quello là ha detto. Io ho fatto, io ho detto, e non è nemmeno per la verità un'accusa rivolta a noi, ma è un'accusa rivolta al peccato. Io vado ad accusare il peccato, tu sei il mio nemico. Importante questo. Poi il confessore farà capire che non è che è lui sul banco degli accusati, è il peccato sul banco degli accusati. Quindi l'accusa dei peccati consiste nella manifestare con dolore e con proposito i propri peccati commessi dopo il battesimo al confessore. Questo è un aspetto importante. I peccati devono essere confessati secondo i peccati gravi. Poi sui peccati veniali lasciamo stare, no? C'è il discorso della confessione di devozione, la confessione frequente, sono discorsi ampi, sono discorsi delicati, lasciamo stare. Oggi soltanto l'ABC. I peccati gravi vanno confessati uno secondo la specie. Che significa? Cioè, devi dire che specie di peccato è. Poi, padre, ho fatto dei peccati. Va bene, ho fatto dei peccati, questo lo so. Ma che genere di peccati hai fatto? Non so, abbiamo nominato prima il sesto comandamento. Mo lo chiedo io a voi. Qual è il sesto comandamento? Ah beh, bravi, viva l'Azione Cattolica. Il discorso della purezza, non commettere atti impuri. Dice: padre, ho commesso degli atti impuri. Va bene. È soltanto che c'è un problema, insomma, più che va bene, no? Perché i peccati vanno commessi anche secondo il numero. Perché se io commetto peccato di impurità con, non so, il fidanzato, la fidanzata, eccetera, una cosa che io lo commetto una volta, una cosa che lo commetto 10 volte, una cosa che lo commetto 100 volte. Per cui se l'ho commesso 100 volte il peccato mortale, la misericordia di Dio è infinitamente ancora più grande. Quindi i peccati vanno confessati. Allora, uno dice, fiscale, non si può. Lo so che non è che si tratta di essere fiscale, poi chiaramente in base alla vita spirituale di ognuno, ma almeno orientativamente dire al confessore: padre, ho peccato tante volte, ho peccato poche volte, ho peccato una volta. Questo bisogna accusarlo, è necessario, perché anche poi il confessore può adeguare il suo ministero e anche la penitenza a tutto ciò. Però vedete, una cosa importante, l'ultima cosa a cui fare attenzione nell'accusa, sono le circostanze che mutano la specie. Perché? Per esempio, peccato contro la purezza. Una cosa è commettere un peccato contro la purezza, scusate se sono cose un po', forse un po' scabrose per alcuni, no? Penso alle persone anziane, però cerco di essere delicato. Una cosa è il peccato contro la purezza da soli. Una cosa è il peccato contro la purezza con una donna non sposata. Una cosa è il peccato, un atto impuro con una donna che invece è sposata. Una cosa è commettere un atto impuro con una persona dello stesso sesso. Una cosa, cioè, dipende dalle circostanze. Il peccato muta la specie. Quindi la circostanza va detto. Voi pensate ad un prete che accusa di aver commesso un atto impuro, un peccato contro la purezza. Cioè, non è che devi fare adesso, il confessore non si scandalizza, questo mettiamocelo bene in testa, non è che andiamo a raccontare i dettagli, le cose, i fatti nostri ce li teniamo noi dobbiamo accusare il peccato, senza troppe particolari, però le cose essenziali che ci fanno capire, che dimostrano, che testimoniano che noi siamo pentiti, quelle sì. Però un sacerdote che dice ho commesso atti impuri, ha commesso di tutto di più. Se un sacerdote spinge al peccato impuro durante la confessione, quel prete può essere anche dimesso dallo stato clericale, altro che confessione. Va bene. Le doti dell'accusa dei peccati, sincera, segreta, orale, integra, situazioni particolari, ve le lascio alla vostra lettura. L'ultimo punto, la soddisfazione, la penitenza. Ecco, questa è un'altra immagine di questa gente che il Venerdì Santo va scalza e coperta con la croce. No, nemmeno in questo caso la soddisfazione e la penitenza non si fa in pubblico. Cioè, ci possono anche essere delle espressioni pubbliche di penitenza, no? Però in genere la penitenza della confessione non la si fa in pubblico. La soddisfazione sacramentale è la penitenza imposta dal confessore al penitente per espiare le pene temporali rimaste dopo la remissione delle colpe della pena eterna. La volontà di accettare la soddisfazione è uno degli atti del penitente. Boh, un ultimo canone e poi chiudiamo. Questa è l'ultima slide. Abbiamo finito. Scusatemi quindi ancora una volta per questi canoni. A seconda delle qualità, dice la Chiesa, perché qui chi parla è il Papa, a seconda della qualità e del numero dei peccati e tenuto conto della condizione del penitente, il confessore, mi sono permesso di sottolineare questa parola, imponga salutari opportune soddisfazioni, cioè penitenze. Il penitente è tenuto all'obbligo di adempierle personalmente, non è come qualche volta in passato uno delegava a qualcun altro a fare le penitenze, soprattutto quando una volta si davano numero uno le penitenze, adesso ormai cose abbastanza simboliche. Sottolineo imponga, questo rientra nei doveri del confessore. Spesso sento dire anime che dicono: padre, ma il confessore non mi ha dato la penitenza. Vabbè, con molta delicatezza e rispetto la si chieda, dice: padre, mi può dare la penitenza? E se il sacerdote dice non c'è bisogno, vuol dire che la farai tu, una penitenza di tua spontanea volontà. Però la penitenza accettata è un atto del penitente e imposta è un atto del ministro. Va bene, carissimi, concludo con l'ultima frase che trovate nella slide. Mai dimenticarsi di ringraziare il Signore per il perdono ricevuto. Questa è una cosa che spesso ce la dimentichiamo. I nostri peccati sono costati il sangue di un Dio. E per cui il nostro grazie al Signore non sarà mai abbastanza. Però adesso dico anch'io grazie a voi per la pazienza nell'avermi ascoltato. E buona confessione a tutti.